inno di Isaia ci prepara anche ad ascoltare meglio il brano di questa sera. È un invito a un banchetto, e per questo banchetto non è richiesto nient'altro che l'andare, che il fidarsi. È un banchetto che si svolge in piena gratuità, non ci sono soldi da spendere. E questo mangiare che qui viene presentato significa vivere. Ascoltatemi e mangerete cose buone. Ascoltate e voi vivrete. Il Signore ci invita a partecipare a un banchetto, ci invita cioè a vivere, ci invita a recarci da Lui. Cercate il Signore, dove questo Signore, si dice, è un Dio che largamente perdona. In un certo senso è un invito a fare esperienza di questo Signore che nella larghezza del suo perdono dimostra che i suoi pensieri non sono i nostri. Potremmo dire che è proprio la misericordia del Signore a rendere questo Signore un Signore che ci trascende. Però dice alla fine questo cantico che abbiamo pregato insieme, che questo cielo e questa terra non rimangono senza comunicazione, come la pioggia e la neve. Cioè c'è una distanza, tra virgolette, che viene colmata da questa parola del Signore. Allora è possibile vivere su questa terra con quella che potremmo dire la logica del cielo. C'è una possibilità che ci è offerta di ricevere questa vita e di poter essere trasformati da questa vita.
Prima di leggere il testo di questa sera, una breve sintesi delle puntate precedenti, che si capiscono sempre meglio dopo. E se voi ricordate millenni fa, cioè verso il mese di aprile forse, avevamo finito il capitolo quinto quando Gesù prende la mano della bimba e dice svegliati, quella risorge e poi dice datele da mangiare, e si mise a camminare e dice datele da mangiare. E dal capitolo sesto si parla di mangiare. Mangiare vuol dire vivere. E la prima cosa da fare è non mangiare l'altro, ma andare verso l'altro, c'è la missione all'altro. E poi si presenta i due modi di relazione con l'altro. Il banchetto di Erode, che ve lo ricordate, che finisce un bel banchetto con la testa del profeta come ultima portata, e il modo di vivere dei potenti, dove l'importante è avere, potere, possedere, apparire, e questo è il principio del non comunicare con nessuno se non tagliando la testa agli altri. E in contrappunto c'era il banchetto di Gesù nel deserto del pane. Vi ricordate? Prese il pane, spezzò, diede e tutti mangiarono e furono sazi. E poi abbiamo continuato da allora a spiegare cos'è questo pane, questo nuovo tipo di vita che consiste nella condivisione, nella benedizione, nella sazietà. E abbiamo visto finora che l'unico a capire questo pane non sono i discepoli, ma è la donna pagana, che capisce cos'è il pane, la vita. La vita è esattamente l'amore e la misericordia che lei ottiene per sua figlia, e così è libera dal male. È la fiducia in Gesù, in fondo. La fiducia dell'uno nell'altro. E subito dopo abbiamo visto la volta scorsa la guarigione del sordo muto, ultima puntata. Come si fa a guarire dalla sordità? Ecco, ci guarisce la parola, e siccome i discepoli sono sordi e muti ancora, allora Gesù fa una cosa, ripete la lezione da capo, da bravo maestro, da capo maestro. Ripete per la seconda volta l'episodio del pane. E prima di leggerlo, possiamo dire qualcosa sulla ripetizione? Perché a noi le ripetizioni ci stufano, no? Perché lo so già. Sarebbe come che a mezzogiorno ci sono pronte, non so, un bel pranzetto, così, lo so già, cos'è, basta, via. No, la ripetizione è fondamentale nella vita, perché noi viviamo di ripetizione. Mangiamo più volte al giorno. Respiriamo, credo, 13 volte al minuto. Il cuore batte, facciamo 60 al minuto. Cioè la vita è tutta ripetizione. Di unico c'è solo la morte. Neanche il nascere, perché viene a casa, ma l'unica cosa certa è la morte. Il resto, la vita è ritmo, è ripetizione. E cosa avviene nella ripetizione? Se tu, per esempio, ti danno il martellato sul dito, continui a dartela. No. Le cose cattive nella ripetizione tendono a scomparire perché non vale proprio la pena. Le cose buone diventano sempre migliori. Come nella relazione, è la ripetizione che ti fa capire. Una bella musica, un'opera d'arte, una poesia, la sai a memoria. La ripetizione te la porta nel cuore e vivi poi di queste memorie positive che crescono e ti danno la tua identità. Quindi in una società dove tutto è subito, poi da consumarsi preferibilmente entro, anche le relazioni, anche il matrimonio, tutto, no? La ripetizione è la vita, è vita.
Sì, anche per esempio negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, la maggior parte delle preghiere che propone a chi fa questo cammino sono proprio preghiere di ripetizione. Cioè qui non si prende un brano nuovo, eccetera, ma si ritorna addirittura non solo sullo stesso brano, ma su quelle cose che più ci hanno colpito di quel brano. Come dire, non è, diceva Sivano, in capire, non è che c'è un contenuto da capire, ma potremmo dire c'è qualcosa da vivere. E allora quando noi ripetiamo, e questo vale anche nelle relazioni personali, no? È come se queste relazioni si semplificano, si va all'essenziale, ma ci accorgiamo che così come da ciò che è brutto fa male rifugiamo, così da quello che ci attira ed è bello, potremmo dire, non ci stanchiamo mai. E addirittura riusciamo a scoprire sempre qualcosa di nuovo. E scoprendo qualcosa di nuovo forse riusciamo a scoprire anche qualcosa di nuovo in noi, che ci viene rimandato, che ci dona questa gioia e possibilità di andare avanti. Questo come dire che c'è un processo di in cui si va un po' all'essenziale, ma si semplificano tante cose. Andiamo al cuore della nostra vita.
Quindi diciamo contro il mordi e fuggi, come ha fatto Eva e Adamo, dice, non vale la pena. Invece mangia e vivi e continua a farlo. Ed è bella questa ripetizione. E proprio si ripeterà non solo la scena del pane, ma anche tutto ciò che segue il pane dell'incomprensione dei discepoli.
E allora prendiamo il brano, Marco 8, 1, 9. In quei giorni di nuovo c'era molta folla, e non avendo che mangiare, chiamati innanzi i discepoli, dice loro: «Ho compassione della folla, perché già da 3 giorni rimangono presso di me e non hanno che mangiare. E se li rimando digiuni a casa loro, verranno meno nel cammino, e alcuni di loro vengono da lontano». E gli risposero i suoi discepoli: «E come potrebbe uno saziarli di pane qui nel deserto?» E chiedeva loro: «Quanti pani avete?» Ora quelli dissero: 7. E ordina la folla di posarsi giù per terra. E presi 7 pani, rese grazie, spezzò, e dava ai suoi discepoli da offrire, e offrirono alla folla. E avevano pochi pesciolini, e benedicendoli, disse di offrire anche questi. E mangiarono, e furono sazi. e levarono 7 sporti di petti avanzati. Erano circa 4.000 e li rimandò.
Ecco, prima di entrare nel testo, che titolo mette il vostro testo?
Seconda
moltiplicazione dei pani. Esiste la parola moltiplicazione qui in questo testo? Non mi risulta. Ecco, allora ripeto una cosa che può essere utile. Qual è la prima operazione che impariamo alle elementari?
L'addizione.
L'addizione, l'assommare. La prima cosa che facciamo è assommare. Cioè una cosa ne prendo un'altra, un'altra, un'altra. Sottraendo all'altro, ovviamente. Così cosa avviene? Moltiplico quel che ho. Il risultato mi divido dagli altri. Quindi cominciamo dalla somma e finiamo con una divisione che la dire. È l'operazione più complicata in matematica. Il Vangelo ci fa partire dalla divisione, che moltiplica i beni, moltiplica le relazioni, e che non sottrae nulla a nessuno, ma ti dà davvero un capitale, che sono tutte le relazioni che avvengono attraverso la condivisione. Quindi non è moltiplicazione del pane, ma condivisione del pane. Il problema non è moltiplicare i beni, ci scanniamo per quello, ma è condividerli. Detto questo,
la ripetizione, si diceva prima, riguarda questo gesto. Questo è l'unico segno riportato da tutti e quattro gli evangelisti. Possiamo dire, già questo ci dice l'importanza. È un gesto che appunto poi verrà ripetuto nel Cenacolo. È il gesto dello spezzare il pane anche dopo la risurrezione, la frazione del pane, come dire che qui abbiamo la possibilità di contemplare da vicino il senso della vita di Gesù, quasi che riassumesse in sé tutti gli altri gesti, tutti gli altri segni. E lo si vede non tanto contemplando Gesù, ma direi contemplando Gesù che contempla gli altri. In questo modo ci avviciniamo a Lui. E allora quello della condivisione non è solamente, potremmo dire, un episodio, quasi che appunto c'è stato una volta, c'è stato due, ma esattamente la ripetizione ci dice che quello che avviene, avviene sempre. Questo modo di essere, di fare di Gesù, è qualcosa che è sempre. Non è che qui si esaurisca.
Leggiamo?
Sì.
Leggiamo i primi 3 versetti. In quei giorni di nuovo c'era molta folla, e non avendo che mangiare, chiamati innanzi i discepoli, dice loro: ho compassione della folla, perché già da 3 giorni rimangono presso di me e non hanno che mangiare. E se li mando digiuni a casa loro, verranno meno nel cammino, e alcuni di loro vengono da lontano.
Come vedete, il problema è mangiare. Mangiare vuol dire vivere. Si diceva una volta, ci sono sedie in giro. Guarda, là, e poi se no ce ne sono nella stanza di là, si possono portare dentro, perché stare in piedi è tutto. C'è scritto qui Gesù, cioè, che ordinò che si sedessero. Siamo fondamentalisti. E un filosofo diceva: l'uomo è ciò che mangia. Molto meglio dire: l'uomo è come mangia. Come mangia, perché la realtà è uguale per tutti, è come la prendi. E qui vedremo in questo testo la sorgente nuova del tipo di vita, dello stile di vita che Gesù propone ai suoi discepoli, di vita bella, e poi cosa avviene. Allora, prima di tutto comincia in quei giorni, l'unica volta che Marco comincia così un testo. Cosa vuol dire in quei giorni? Perché ci interessano quei giorni? E come si inizia il Vangelo sempre la domenica? In quel tempo adesso. E una volta, quando era in latino, qualcuno si ricorda, c'era in diebus illis, dove c'era il bus illis, diebus illis, cioè in quei giorni, perché quando io leggo adesso sono presente a quei giorni, perché faccio memoria di quei giorni. Siccome uno vive della memoria di ciò che ha dentro, che è apparto, che c'è dentro, ecco che rivive quei giorni. Oh, e questo è il potere della parola. Tu vivi sempre la parola che hai messo dentro, le esperienze che hai accumulato. Ecco, noi viviamo attraverso la parola, per questo la ripetizione, in quei giorni. Quei giorni vivono adesso, diventano adesso per noi.
In quei giorni, si dice, di nuovo c'era molta folla. Subito l'attenzione viene portata su questa folla, che poi sarà presente anche nelle parole di Gesù, e di questa folla viene messa in evidenza un particolare: non hanno di che mangiare. Potremmo dire è una folla che conosce la fatica di vivere, ma non c'è nessuna richiesta da parte della folla. Qui viene descritta qual è la situazione, e sarà quella caratteristica che lo sguardo di Gesù coglierà. Però questa folla è molta, è di nuovo lì, attorno a Gesù, e non ha da mangiare. Di fronte a questa folla c'è un altro gruppo, meno numeroso, ma probabilmente che, come abbiamo già visto anche nei brani precedenti, fa fatica a comprendere. È del gruppo dei discepoli. E il fatto che qui Gesù li chiami, potremmo dire, è un modo con cui esorta questi discepoli, potremmo dire, a compiere un ulteriore passo nella conoscenza di Gesù. Non solamente la folla conoscerà Gesù, potremmo dire, meglio in questo gesto, ma gli stessi discepoli, anzi, come abbiamo visto nei brani precedenti, forse sono i discepoli a fare più fatica a conoscere questo Gesù.
Ed è bello che la preoccupazione di Gesù, noi dobbiamo conoscere Gesù, chi è costui, è che lui non si preoccupa di sé. Infatti la sua prima qualità è ho compassione. Ecco, la qualità fondamentale è la compassione, vuol dire sentire l'altro come te. E ogni azione che non nasce dalla compassione è prevaricazione. È segno di potere. La compassione è la forma fondamentale dell'amore, in cui senti l'altro come in greco e anche in ebraico, poi c'è una parola che vuol dire l'utero materno, l'angizeis, cioè è l'utero materno che ti permette di vivere, una cosa che ti accoglie la compassione, cioè che non è che devi meritarla, cioè la sorgente di tutto è un amore che non va meritato, perché se devo pagare l'amore non c'è. Devo pagare la vita, non lo avrò mai. E la compassione è la sorgente della vita. Tant'è vero che nella Bibbia, quando si dice siate santi come Dio è santo, vuol dire santo vuol dire altro. Matteo dice perfetto. In che cosa Dio è santo e altro? Lo dice Luca, diventate uterini come uterino il Padre vostro celeste. Cioè, materni come il Padre. La santità di Dio. Dio è Dio perché è compassione. È utero materno che fa vivere dalla vita e non pone condizioni, non è che pone condizioni a chi deve nascere, se no non nasce. E la sorgente della vita è la compassione, il contrario è la spietatezza.
Sì, è come se con questo sguardo di Gesù sulla folla o compassione della folla, come se Gesù si lasciasse colpire dalla situazione di questa folla. Non lo lascia indifferente, è talmente attento a questa folla che sta presso di lui, che si occupa di questa folla. Viene un po' in mente anche uno dei brani, un altro Vangelo di Giovanni 21, dopo la risurrezione. Potremmo dire, Gesù non è preoccupato di dire che è risorto. Quello che dice è, figlioli, non avete nulla da mangiare. Cioè, l'attenzione del risorto non è su di sé. Non va a dire dalla riva di quel lago che è risorto. Ma il risorto non si conoscerà perché? Perché la prima domanda che mi fa è se ho o no da mangiare. C'è una persona, c'è questa persona che si preoccupa della vita delle altre persone. La compassione di Gesù arriva a questo. potremmo dire a farsi carico, a interessarsi della vita delle altre persone, se queste persone hanno da vivere o no. Vedete, non c'è nessuna richiesta da parte della folla. C'è solamente questa affermazione da parte di Gesù. Potremmo dire che Gesù non aspetta la richiesta.
Stavo pensando ancora sulla compassione, no? Che non solo è sorgente di ogni azione positiva, ma quando c'è più nulla da fare, cosa resta? Più nulla da fare, si fa nulla, si va via, no? Oppure resti lì sentendo il male dell'altra persona. Cioè non ti lascia solo neanche nella solitudine nel tuo male, neanche nella morte. Tant'è vero che la compassione uccide. Cioè senti il male dell'altro, cioè è proprio finché c'è da fare l'uomo ci sta. Quando poi c'è più nulla da fare, noi, se c'è un povero e gli vuoi fare l'elemosina, lo guardi. Se no cosa fai? Ti giri dall'altra parte, se no avresti compassione, cioè sentiresti il male. E questa compassione è qualcosa di potente, più forte di ogni azione, che anche davanti a qualunque male non si piega, anche davanti alla morte c'è una somma compassione. E vince la solitudine ultima, la compassione, cioè la separazione, la morte. È la qualità più profonda di Dio e anche dell'uomo. Per questo non andate a dire a una persona che la amate per compassione. Però se fosse capita giusta, in greco è più simpatica la parola, si dice simpatia, simpatia, compassione. Ma, in una società dove non esiste più la compassione, dove non si guarda più la gente, perché la compassione ha come organo l'occhio, vedendo, credo ci sarà. C'era molta foglia. No, sì, dice, ho compassione chiara da guardare, insomma. Vabbè, posso dire tante cose, ma avere tempo da perdere per la compassione.
E quello che dice Gesù di questa folla, che già da 3 giorni rimangono presso di me, è una folla che è entrata, potremmo dire, in relazione con Gesù. Sono lì per questa relazione con lui, questa relazione personale da 3 giorni, e non hanno che mangiare. Quasi a dire che hanno messo la relazione con Gesù prima delle loro stesse necessità. Questo è, e avviene, questo incontro anche qui in territorio pagano, siamo ancora in territorio pagano, qualcosa un po' di sorprendente, tra virgolette, se non ci fosse già stato l'episodio della donna cananea, già ad aprirci un po' gli occhi. Queste persone stanno lì con Gesù e Gesù non vuole rimandare digiuni a casa loro queste persone. Gesù vuole aiutarle a camminare e vuole aiutarle anche a tornare, ma vuole che siano in grado di farlo. Gesù non le vuole rapire, potremmo dire, imprigionare, legare a sé in una maniera disordinata. Li vuole rimandare, ma sa che hanno bisogno di mangiare per poter compiere questo cammino.
Ma è bello proprio che Gesù li rimanda a casa. Non è come il parroco che vuole, scusate, vuole tutti attorno a sé così, sono importante io. Andate, avete il vostro cammino, la vostra casa, il luogo dove uno vive. Importante questo, cioè non è che si serve degli altri, insomma. Va bene.
Versetti?
Scusa, questi che vengono da lontano è probabilmente un'allusione ai pagani, no? Che vengono da lontano, in zona pagana.
Versetti 4 e 5. E gli risposero i suoi discepoli: e come potrebbe uno saziarli di pane qui nel deserto? E chiedeva loro: quanti pani avete? Ora quelli dissero: 7.
Ecco, i discepoli davanti alla compassione dicono: è come si può saziare di pane qui nel deserto? Scusate, leggete il capitolo precedente, l'avete già scritto. Alla memoria corta, bisogna ripetere. Certe cose le dimentichiamo subito, chissà perché.
Sì, penso che questa sia un'altra cosa della ripetizione, no? Una, che è importante la cosa da dire, in generale si ripete, e l'altra, che non è che si opponga, anzi, è che facciamo fatica a comprenderla. E allora ci viene reso anche questo servizio. Quando si chiede, ma quante volte devo ripeterti? Fin quando appunto questa cosa farà parte di me.
E poi è vero che la ripetizione è furba, perché non ti dice le stesse cose, ti dice un'altra cosa, la compassione è un'altra cosa, no? E anche loro domandano, e come si fa a saziare di pane qui nel deserto? Era la storia di Mosè, di Israele, là nel deserto. E la risposta di Gesù?
E la risposta di Gesù li rimanda loro, potremmo dire, i discepoli con questa domanda che fanno, come potrebbe uno saziarli, come dire, non sono presi, potremmo dire, è uno sguardo diverso sulla folla.
C'è una bella manna dal cielo, adesso vediamo.
C'è uno sguardo di compassione, come quello di Gesù, oppure c'è uno sguardo preoccupato, ma non della folla, di sé. I discepoli non sono, potremmo dire, non tanto preoccupati, non vogliono bene ancora la folla così come gliene vuole Gesù. E allora diventa un problema, allora parlano, come se dovessero essere loro, in un certo senso, a risolvere la situazione, invece di lasciarsi prima coinvolgere dalla folla. E allora quella domanda che fanno, appunto, che ha già dimenticato la precedente esperienza, potremmo dire come ribadire l'impossibilità di questa cosa. E la domanda di Gesù li rimanda loro stessi. Quanti pani avete?
Non dice quanto pane c'è in giro sul mercato. Quanti pani avete voi? Qual è il vostro pane? Perché noi pensiamo sempre che la soluzione è fuori di noi. Altre cose, ci vuole un intervento dal cielo, ci vuole una pianificazione. No, è in ciò che hai. È vivendo in modo nuovo ciò che hai che nasce il mondo nuovo. Non cercando un'altra cosa. Quanti panni avete? Noi cerchiamo sempre soluzioni diverse, no? Che avvenga qualcos'altro in modo tale che c'è la vita. No, no, la vita c'è. Quante ne hai a disposizione? Quante panni?
E difatti ne hanno sette. Questo è un numero che torna anche al versetto seguente, tornerà anche al versetto ottavo per le sporte. Che segno appunto di una pienezza. Per cui potremmo dire non è tanto aver molto o aver poco. Quello che in un certo senso conta è mettere a disposizione. Non interessa il contare, il calcolare. Questo potremmo dire è ancora un modo di ragionare molto umano. Gesù vuole liberare questo modo di pensare. Che è un modo di pensare che nasce di fatto ancora dalla paura, paura che non basti, se non per gli altri, almeno per noi, che per noi poteva bastare. Ecco, Gesù invita ad avere una fiducia tale da poter anche consegnare questi pani che si hanno.
È interessante, sono tanti o sono pochi? Ho tanto o molto da dare? Non è questione di tanto o poco, è tutto. Tutto perché ho ricevuto tutto quel che ho, o lo comunico oppure non entro in comunicazione. Cioè proprio è in gioco la totalità in questo sette di ciò che siamo, che entra in compassione, no? Sette,
prego. No, due modi proprio di concepire la vita, qui si vedono da una parte appunto quello che dice Gesù, la risposta dei discepoli. Non è solamente, potremmo dire così, una diversa modalità di opinione su questa situazione, ma è proprio di fronte a quello che sono, a quello che ho, che cosa faccio. Perché posso dire, quello che sono, quello che ho, è troppo poco. E allora dietro questa, potremmo dirla con altri termini, scarsa autostima, in realtà che cosa c'è? C'è una sfiducia nella vita, dove il Signore mi dice, guarda che va bene quello che hai, va bene quello che sei, fidati.
Non devi avere di più, non devi essere di più. se no se di più sopra così è un pezzo vuoto che c'è dentro. Allora vediamo cosa fare di quel che siamo.
Versetti 6-7. E ordina alla folla di posarsi giù per terra, e presi 7 pani, rese grazie, spezzò, e dava ai suoi discepoli da offrire, e offrirono alla folla. E avevano pochi pesciolini, e benedicendoli, disse di offrire anche questi.
Cosa vi richiamano le parole? Prese il pane, rende grazie, spezzò, diede. E ciò di cui facciamo memoria ogni volta nell'Eucaristia è il centro. Tutti i Vangeli sono nati attorno all'Eucaristia per spiegare queste parole, che è il senso della vita di Gesù. E tra l'altro richiamano un'altra parola all'inizio. Cosa faceva? Prese, mangiò e poi diede, dopo però, per avere il complice. Qui è un altro prendere, non prendere rendendo grazie. Ora, queste parole sono, direi, tutta la Bibbia è spiegazione di queste parole. E allora magari le guardiamo un po', anche perché le ripetiamo spesso e non le comprendiamo mai. Prima tutti seduti, è importante, perché si mangia. E Gesù prende, ecco, la parola prendere è la parola fondamentale dell'uomo. Noi tutto abbiamo preso, tutto. Nulla è mio. Io non sono mio, non mi sono fatto, ho preso tutto dall'altro, dalla mamma, dal papà, dalle persone, dalle relazioni, dalle amicizie. Tutto quel che ho non è mio, è tutto preso. Cos'hai che non hai preso? Anche il DNA l'hai preso, anche tutta la tua cultura l'hai presa, anche la cattiveria e la bontà la prendi sostanzialmente dagli altri. Tutto è preso. Però
sì, direi ancora su questo prendere, la prima cosa potremmo dire che fa Gesù, che fa ciascuno di noi, è quello di prendere, cioè di ricevere. Ed è di fatto la prima cosa che Gesù chiederà: prendete. In questo modo associandoci a quello che fa anche lui, come dire. La prima cosa che siamo chiamati a fare non è un fare, è un ricevere. E direi, fin quando questa verità non entra, potremmo dire, in noi pienamente, potremo sempre scambiare il Signore con qualche altra cosa, o anche noi stessi, non comprenderci nella nostra verità. La prima cosa che Gesù fa non è spezzare il pane, è prendere il pane. Non è spezzare la vita, è ricevere la vita. Perché se non sono consapevole di una vita che ho ricevuto, dei doni che adesso venivano elencati, che io ho ricevuto, ma che cosa spezzerò? Invece questo ricevere ci colloca nella nostra verità. In un certo senso ci regala molta libertà. Nel senso che quello sguardo di compassione che Gesù ha avuto sulla folla lo possiamo sentire anche su di noi. C'è qualcuno, potremmo dire, che dona, che ci ha donato la vita, eccetera, e noi la riceviamo, l'accogliamo. E in questo prendere non facciamo nulla di male, anzi, dimostriamo di essere figli, accettiamo di essere figli. Accettiamo di essere amati. La cosa più facile, forse più difficile della nostra vita.
Ecco, adesso qui nel prendere, qualche dettaglio, prende i 7 pani, cioè tutto. E poi il pane, è interessante che l'Eucaristia noi la facciamo col pane, non col frumento. Così col vino, non con l'uva. Che differenza c'è tra il pane e il frumento? Ci è voluto millenni prima di avere il pane. Il frumento c'era già per conto suo. Il pane è il lavoro, la fatica, il sudore, la speranza, la cultura, le relazioni, la giustizia, l'ingiustizia, c'è dentro tutto. Ci vuol dire un po' tutta la vita in tutte le sue relazioni. Tutto è da prendere, però si può prendere in due modi: prendendo così, dicendo è mio, che mangiare come il cane alla sua ciotola ringhiando agli altri, allora mi divido dagli altri e diventa il mio idolo quello che prendo. Io sono mio, mi sono preso, sono padrone di me. E questa è la morte, perché ti stacchi dalla sorgente e ti dividi dagli altri. È stato Eva e Adamo, hanno preso così, che il nostro modo di prendere le relazioni è questo, prendere per mangiare. E invece c'è un altro modo di prendere.
Sì, un modo di prendere che nasce dalla fiducia e non dalla paura, come è stato il primo. E questo prendere porta appunto a rendere grazie, prese, rese grazie. Un sapere è dire grazie, non perché potremmo dire l'altra persona si aspetta il mio grazie, ma perché dire questo grazie mi mette nella verità di me stesso. Poter dire grazie come liberazione. A noi a volte pesa sempre un po' il dover dire grazie a qualcuno, a volte non si sa bene perché, quando invece da sempre, da quando nasciamo, potremmo dire, siamo chiamati a dire questo grazie, perché potremmo dire ci colloca come persone che ricevono in dono, che sono capaci di ricevere in dono.
Scusa, no, questo di grazie, c'è sotto la parola grazie in greco anche charis, che vuol dire grazia, bellezza, bontà, amore, gratuità, dono, è la vita. Penso se uno può dire grazie di ciò che sono. Ecco, è il paradiso, può dire grazie, è contento di sé, ma non perché è scemo, dice grazie all'altro, perché in ciò che mi ha dato, mi avesse dato anche niente, una cicca, c'è dentro tutto il suo amore, c'è dentro tutto quello che do. Quindi è la relazione col padre, e divento figlio, esco dai deliri di essere di nessuno e di voler essere di qualcuno a tutti i costi, da aggrapparmi di qua e di là. Sono di Dio, figlio, libero. E questo grazie mi dà la mia identità. Allora la vita è una grazia, se no è una disgrazia. Devo guadagnarmela, conquistarmela, non so chi sono, da dove vengo, dove vado. Sono figlio, posso dire grazie di tutto. Anche dei cani e dei gatti, che così sono riscattati anche loro alla vita eterna.
No, no, e questo ci fa vedere come queste che sono le parole, si diceva prima, del memoriale eucaristico, sono le parole della nostra vita. Allora capiamo che non è tanto un rito quello che si celebra, ma è la nostra vita che è così, che viene ricevuta e per la quale possiamo dire grazie. Allora questo ci mette nell'ottica giusta. E forse il fatto che ripetiamo anche queste cose, che ripetiamo l'Eucaristia, è come dire fino a quando appunto entreremo pienamente in questa relazione col Signore e con gli altri. Presi i sette pani, rese grazie, spezzò. Così diceva prima che non c'è nessuna moltiplicazione dei pani, ma c'è questa condivisione. Allora non ci si chiede di fare delle cose impossibili o avere delle cose che non abbiamo. Quello che fa Gesù è spezzare quello che c'è. In questo modo basta per tutti. Anche adesso lo vediamo su altri versanti. Non sono le cose che mancano. Basterebbero per tutti. Eppure non tutti hanno le cose. Cosa dire che questo gesto di spezzare i pani è un gesto che forse è chiamato a vincere tante resistenze anche dentro di noi. Questo condividere, eppure è il gesto che fa bastare, che farebbe bastare la vita per tutti. È un gesto oltre la paura.
Ritorniamo ancora su questo, perché veramente sono parole fondamentali, no? Che proprio in quanto prendo dicendo grazie, per cui ricevo l'amore, mi sento figlio, allora non è che il figlio è l'imbecillito che solo mangia e succhia e prende, il figlio è uguale al padre, Difatti sa spezzare e dare, diventa come il Padre, diventiamo come Dio. Possiamo amare come siamo amati, e questa è la vita. Se mi sento figlio, posso essere fratello. E sono le parole fondamentali, questa è la vita bella e vivibile. L'altra vita invece non esiste, è solo morte, prendi, è una disgrazia perché prendi ammazzando gli altri, è una disgrazia per te perché ti dividi dagli altri, ti dividi da Dio e crepi con le tue cose. Affogato. E questa invece è la vita bella, la vita nuova, diversa da quella del banchetto di Erode, ma uno stile concreto. Cominciare ogni cosa a sapere che la prendo, non la devo rubare, la accolgo. Anche prima si diceva prendo te con mia moglie, adesso ho cambiato, ti accolgo, è molto meglio. Che si può prendere appunto come possesso oppure come dono, accogliere. E la parola è uguale però, il gesto è uguale ma poi è diverso l'animo. Quindi questo prendere, questo grazie, questo essere contento, il grazie vuol dire essere contento. Contento dell'amore dell'altro. È contento di te e sei oggetto di questo amore. Questo ti permette di essere come lui, di saper dare la vita. Diventi il principio di vita, se non sei il principio di morte.
E poi c'è questo, dava ai suoi discepoli da offrire e offrirono alla folla. Come dire che questa è esattamente la logica del dono ricevuto e del dono offerto.
Correggete se non è già corretto sulla Bibbia, no. Correggete dava, non diede. Che differenza c'è tra dava e diede? Diede l'ha fatto una volta, dava ha cominciato, non ha finito ancora, continua. Cioè, è ormai questa la sorgente continua della vita, questa compassione di uno che sa amare perché si sente amato, e come tutto riceve, tutto sa dare, senza nulla possedere.
E le mani, potremmo dire, le mani dei discepoli di Gesù sono mani fatte per accogliere e per dare, quasi dire entrare così nella vita stessa di Gesù, saper accogliere, saper dare. Questo è vivere, non trattenere la vita, accoglierla, saperla accogliere e saperla anche farla fluire da sé, per giungere fino alla folla. E non solo i pani, ma anche i pochi pesciolini. Sono pochi, sembrano essere piccoli, però anche questi, e addirittura viene detto benedicendoli. Cioè anche quelle cose che possono al nostro occhio sembrare poca cosa, all'occhio di Gesù non sono così. Anche di quelli si benedice. È proprio un modo di guardare la realtà che, potremmo dire, è carica di speranza, di fiducia, è capace di vedere il bene. Questo, invece di vedere i problemi, ecco, potremmo dire, i discepoli vedono i problemi. Oppure, meglio, vedono la realtà e pensano che la realtà sia una fonte di problemi. Gesù vede la realtà e vede il bene presente in quella realtà. Potremmo dire allora questa benedizione sui pesciolini è anche il dare anche quelli, quasi dire non trattenere, non avere sempre una riserva. Quasi simbolo appunto di non fidarsi pienamente. Si accetta le cose ma con riserva. No.
Poi questi pesciolini hanno anche un simbolo, il pesce, il simbolo di Cristo già da presto, perché vive nell'acqua, cioè vive nella morte. Sa vivere anche nella morte perché sa dare la vita. Difatti quando viene sulla terra muore e dà la vita e diventa vita per gli altri. Bene, vediamo cosa è il risultato di questo stile di vita.
Versetti 8-9, e mangiarono e furono sazi, e levarono 7 sporte di pezzi avanzati. Erano circa 4.000 e li rimandò.
Mangiarono e furono sazi. Che il problema è che noi mangiamo e non siamo mai sazi. Perché la sazietà non è data dalla quantità di cibo, ma è data dalla qualità, dalla relazione. Che quel che noi cerchiamo non è anche il cibo, il resto del mondo. Noi per i nostri cani, questo 20 anni fa, i nostri cani, gatti, uccellini, spendevamo 8 volte tanto quanto il resto del mondo per vivere. Quindi questo ci interroga un po' anche. Adesso sarà peggio, credo. Quindi gli altri non sono sazi, ma noi ancora molto di meno. Noi buttiamo via il cibo, ne abbiamo troppo, non mica siamo sazi. Perché quel che sazia è la relazione, è il mangiare insieme. È che il cibo è ogni, che di cui, che è simbolo poi di ogni cosa o media la relazione con l'altro o ti divide dall'altro. E allora la vita diventa maledizione, perché la grande maledizione è mangiare e non essere sazi. E più mangi, meno sei sazio. Sono problemi che conosciamo oggi.
C'era anche il versetto di Isaia che abbiamo pregato all'inizio, dove diceva: perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia. Appunto c'è, potremmo dire, un buttare via il proprio patrimonio, che quel, non solo quello che si ha, ma anche quello che si è, per cose, per qualcosa che non sazia. E in genere ci accorgiamo quando siamo sazi in questo senso oppure no.
E poi ne avanzano sempre
7 adesso.
L'anno avanzavano 12, adesso 7. E 7 è più di 12. Che 12 era il popolo di Israele, 7 è la totalità, è il numero perfetto. E poi mangiano quanti?
4.000.
E loro non sanno che sono più di 5.000.
Che era l'altra volta. Erano 5.000, ma 4.000 è maggiore di 5.000 in questo caso. È un brano in cui saltano tutte le regole matematiche. Qui, dove esattamente con i 4, appunto, simbolo dei punti cardinali e della totalità dei 1.000, fa vedere come questo, di fatto anche in territorio pagano, come dire, è per tutti, non è, potremmo dire, un cibo riservato a pochi, è per tutti, perché questa è la vita. Gesù qui, in un certo senso, con la folla, sta parlando della vita, di quella che è la vita, non della vita cristiana.
Sì, è la vita, questa è la vita. Se vivi così, vivi, se no sei morto. Non è che il cristianesimo sia un'aggiunta pia alla vita, è l'unica vita possibile di figlio e da fratello, se no non c'è vita. Se non ti senti figlio di nessuno e ti senti padre eterno, povero te e poveri gli altri che stanno vicino a te. Figlio di nessuno e fratello di nessuno, cioè fai fuori tutti, insomma, uccide il padre, uccide i fratelli, questa è l'unica vita di vita, no? E deve abbracciare la totalità, proprio anche le briciole della vita, tutto è Eucaristia. Ciò che non è ringraziamento è disgrazia.
E l'ultima parola di questo testo gli rimandò. Ecco, questa è una parola molto bella, già si diceva appunto se le rimando digiuni a casa loro, e adesso dice li rimandò. Cioè vivere delle relazioni libere e liberanti. Gesù sfrutta, potremmo dire, per sé questo gesto. Quel gesto che era nato dallo sguardo di compassione verso questa folla continua in questo gesto di rimandare. Potremmo dire, in questo modo fa vedere Gesù come si può vivere anche questa relazione senza prendere, senza possedere neanche queste persone. Non c'è un interesse, o se c'è un interesse è il bene di quelle persone, è la vita di quelle persone, è il rimandare quelle persone a casa loro.
Sazi. Se quello deve tornare a casa sazio invece che affamato, che mangi gli altri, Cioè, proprio nelle tue relazioni a casa tua sarà una persona sazia, contenta, che sa accogliere, benedire, dare. A casa tua, mica in chiesa.
Ci fermiamo qui.
Beh, però è avanti all'infinito il testo. Vai.
Ci fermiamo qualche momento e poi appunto chi vuole condividere ciò che più l'ha colpito di questo brano può farlo.
Da questa sazietà da cosa dipende? Dal riconoscersi come riconoscersi figli.
Prese grazie. Sei sazio e quindi puoi dare la tua sazietà. In fondo è la relazione di amore che ricevi e l'amore che ricevi lo puoi anche dare. Se non lo dai non l'hai ricevuto. Un egoista perché non si sente amato. Siamo tutti abbastanza, però la ripetizione è importante perché ci guarisce lentamente. Vedremo la scena successiva. Fino a quando arriveranno a capire un Cristo dopo. Tardi. I discepoli sono come noi specialisti nel non capire, ma è bello. Anche perché uno che non capisce è sulla strada buona, vuol dire che ha capito qualcosa che per esempio prima non aveva capito, perché chi ha già capito non capisce niente. Quindi questo anche quando hai capito capisci che c'è ben altro. Però diciamo quello anche che ci ha toccato almeno. Ecco.
In certo senso è più importante ricevere che capire.
Chiaro, capire ci vuol niente, anche gli scemi capiscono. volevo dire, capisco anch'io, ma non le dico queste cose. Questo non volevo insultare nessuno. Cosa ho mangiato di questo testo stasera? Ecco. Cosa ho gustato? Cosa mi ha? Non mancano le cose, manca la relazione, l'amore, la condivisione. Anzi, forse sono troppe.
Per me la cosa che mi ha colpito di più è che, come dire, dalla compassione, la soluzione che Gesù emette, la mette in mano ai discepoli. Cioè la risposta al bisogno non la dà lui, la mette in mano ai fratelli.
Come dire che Dio dipende dagli uomini, insomma, e nelle nostre mani. Ma la cosa che più mi colpisce, sono sincero, è questa, che uno che prende e dice grazie. Quante persone sono contente di sé e dicono grazie? Se sei contento di te, vuoi fare, fai nulla nella vita, affliggere te e gli altri. Cioè ti devi concepire come grazia, come dono. Mentre invece noi siamo sempre in conflitto perché vorremmo essere questo, quest'altro, quest'altro, cioè ci interessa avere. Non invece leggere ciò che siamo, che è già sette, è perfetto, se lo leggi come segno d'amore. E allora godi in pienezza, sei sazio, e allora puoi saziare.
In fondo le relazioni in cui c'è sazietà reciproca è quella in cui ci si riconosce nella verità reciproca, cioè io riconosco la verità dell'altro e l'altro riconosce la mia.
Sì, sapendo che anche mi sfugge che è altra. Siamo altre cose.
Possiamo anche voi mettere, a me quello che colpisce è come la compassione si fondi sulla fragilità di cose molto semplici, molto essenziali, come camminare 3 giorni ed avere fame. Cioè questa massima espressione dell'amore, che è la compassione, non si fonda su dei gesti particolari di queste persone che manifestano a Gesù, ma si manifesta proprio in questa umanità fragile e nuda, così, del camminare, dell'avere magari le scarpe d'ore o un vivo stanco, la fame. Questo.
Infatti questa partecipazione ci rende uguali a Dio. Prendiamo e diamo. Non perché siamo grandi, importanti, ma perché abbiamo imparato questa cosa, partecipare. E quando capiremo che magari il gesto minimo di dare il pane a uno per affetto e vale più magari dell'aver fatto imprese enormi che hanno rovinato la storia, ecco, sono cose che non fanno notizia, ecco, avremo un'esatta concezione dell'uomo e sarà bella la vita. Poi è bello che ogni cosa poi è oggetto proprio di mediazione di amore, se no è mediazione di morte. Anche la tecnica, la cultura, tutto quel che c'è. Pesciolini da aggiungere? Contro nessuno,
no,
il Vangelo è contro nessuno,
no, non voglio dire,
è tutto grazie,
non voglio dire,
sì, ma lasciamo perdere polemiche,
ma
non ci interessano.
Questa riflessione che mi viene così, perché la piccola collaborazione dell'uomo ci dà tanto, aiuta.
Sì, ma è una polemica sterile, perché la collaborazione è che cosa diamo? Nulla, quel che abbiamo ricevuto, per pura grazia, quindi... Hanno ragione anche loro. La nostra collaborazione è pura grazia, quindi è inutile litigare. che siamo capaci a litigare anche per i doni di Dio. Ci sono messi d'accordo comunque. C'è dei documenti del comune accordo sulla giustificazione per pura grazia. Sì. Va bene. Ma è inutile perdere tempo su queste cose, più interessante è questo. Il centro è proprio rendere grazia la grazia. Poi sarebbe bello non abituarsi a fare una lettura né cattolica né evangelica del Vangelo. Il Vangelo è per l'uomo. Per l'uomo normalmente non religioso, perché se è religioso ha già le sue storture. Ha già capito male, c'è già il titolo sbagliato, la moltiplicazione. Allora io che ho tanti beni sono benedetto, io sono l'unto di Cristo, della Madonna, avanti.
Sì. Prima di pregare insieme il Padre Nostro, ascoltiamo una preghiera di un anonimo fiammingo del XV secolo. Dice così: Cristo non ha più mani, ha soltanto le nostre mani per fare oggi le sue opere. Cristo non ha più piedi, ha soltanto i nostri piedi per andare oggi alle persone. Cristo non ha più voce, ha soltanto la nostra voce per parlare oggi di sé. Cristo non ha più forze, ha soltanto le nostre forze per guidare le persone a sé. Cristo non ha più Vangeli che esse leggano ancora, ma ciò che facciamo in parole e in opere è l'Evangelo che lo Spirito sta scrivendo oggi. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon cammino, buonanotte.
Salve, stavi bene oggi.
Arrivederci.
Ciao, arrivederci.